Ogni serata d'agosto ha una luce fantastica e vedi oltre ogni festa ciminiere no.
Buongiorno, buon lunedì a tutti e tutte, sono le ore 12 e 20, quasi e 21, cominciamo una puntata nuova di Corrispondenze Operaie. Quest'oggi parleremo esclusivamente di sicurezza sul lavoro, siccome appunto è già tardi passo immediatamente la parola all'altro compagno in studio che introduce la prima delle due corrispondenze che abbiamo organizzato, preparato per avere uno sguardo abbastanza complessivo su quello che sta succedendo attorno al tema della sicurezza sul lavoro.
Eh sì, buongiorno a tutte e tutti. Allora iniziamo questa trasmissione appunto con un compagno che già qualche volta è intervenuto ai microfoni di Corrispondenze Operaie. E col compagno appunto vorremmo un po' riprendere la questione sulla sicurezza sul lavoro, in particolare sul tema delle morti sul lavoro che in questo mese di settembre in particolare, diciamo, ha avuto diversi episodi che comunque hanno avuto una certa risonanza mediatica. Allora, in questa prima parte della trasmissione appunto vorremmo iniziare un po' analizzando quello che è la proposta di legge del ministro Sacconi, la proposta di legge appunto che riguarda la sicurezza sul lavoro e che appare in realtà come un vero e proprio tentativo di cancellare, eliminare il testo unico sulla sicurezza e la salute, che comunque è un riferimento ancora importante. Allora, ci senti? Buongiorno, sei in linea?
Sì, ciao, buongiorno. Buongiorno.
Ciao, appunto, magari possiamo iniziare appunto descrivendo un po' quello che è la proposta, questa proposta di legge Sacconi, e vedere un po' le conseguenze che ha appunto sulle ricadute sulla sicurezza sul lavoro e la condizione di vita dei lavoratori in Italia.
Sì, allora, innanzitutto faccio una premessa che attualmente in Italia tutta la normativa sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro è contenuta sostanzialmente nel decreto legislativo 8108, il cosiddetto testo unico sulla sicurezza. Decreto legislativo che deriva dalla somma, diciamo, delle direttive comunitarie che sono intervenute dall'89 a oggi per regolamentare questa materia, ma che tiene conto anche di quelle che erano le normative precedenti degli anni 50, degli anni 55-56 di tutela dei lavoratori. Allora, il, l'8108 è stato nel tempo modificato, alla sua uscita, così com'era, è stato giudicato un testo completo, non perfetto, sicuramente perfettibile, ma un testo adeguato alla tutela, se applicato in maniera corretta, chiaramente adeguato alla tutela della, dei lavoratori. È stato modificato nel corso degli anni sempre in maniera peggiorativa, sono stati tolti dei pezzi di qua e di là, sono state diminuite le sanzioni a carico dei, dei datori di lavoro e dei dirigenti, insomma è stato un pochino ritoccato al peggio, però tuttora rimane un testo valido, nel senso le garanzie che garantisce ai lavoratori sono di una notevole importanza ed estensione. L'altra, una delle novità importanti che introdusse il testo unico rispetto ad esempio alla 626 che c'era prima, la definizione di concetto di lavoratori, dove si inseriva all'interno di lavoratore tutte le forme di lavoro subordinato indipendentemente dalla tipologia contrattuale, quindi andando a introdurre anche tutte quelle serie di lavoratori diciamo atipici, quindi interinali, lavoratori a progetto e così via. Allora partiamo proprio da questo, il decreto Sacconi, il disegno di legge Sacconi parte nelle varie proposte di peggioramento, parte proprio dalla definizione di lavoratori, quindi va a eliminare in maniera sostanziale tutte quelle che sono le forme appunto di lavoratore atipico, quindi andranno a sparire dal campo d'applicazione, se dovesse passare questo disegno di legge e diventare legge o decreto, andranno a sparire tutte quelle figure che attualmente sono invece garantite dal testo unico, che tra l'altro stiamo vedendo nel mercato del lavoro stanno diventando via via sempre in percentuale il numero maggiore. Quindi primo effetto negativo della legge Sacconi sarebbe ridurre sostanzialmente il numero di lavoratori effettivamente tutelati dalla legge sulla sicurezza. La seconda cosa che è diciamo ai limiti del ridicolo, se non fosse tragico, è che io penso che gli ascoltatori sappiano che la normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori parte da tutta una serie di obblighi normativi, ma parte da un processo di valutazione dei rischi che è a capo di responsabilità totale del datore di lavoro, quindi di colui che detiene i poteri decisionali di spesa, e che è il processo di valutazione dei rischi appunto, cioè il datore di lavoro al di là di adempiere a tutta una serie di obblighi che sono puntualmente riportati nel decreto, deve comunque fare una valutazione di quelli che sono i rischi per la sicurezza e sulla base di quelli definire delle misure di prevenzione e protezione e definire di conseguenza anche un programma di adempimenti di queste misure. Allora, col disegno di legge Sacconi tutto il concetto di valutazione del rischio viene praticamente cancellata e viene demandata a dei non ancora ben definiti tecnici, ci si immaginano siano medici competenti o consulenti della sicurezza sul lavoro, una sorta di certificazione dello stato aziendale, andando poi, non si sa ancora bene in dettagli in che modo, comunque a certificare appunto che l'azienda è a norma con i parametri di legge. Cosa chiaramente, quindi si va innanzitutto a delegittimare completamente il datore di lavoro, che potrà sempre dire: sono stati questi tecnici che mi hanno certificato in maniera errata, io non c'entro niente. E dopodiché ovviamente ci sarà la caccia, come al solito in questi casi, al consulente meno pagato che, pur di prendere un lavoro, sarà disposto a firmare un documento in cui dice che le cose vanno tutto bene, magari senza aver nemmeno visitato e visto l'azienda. Cosa dire ancora? Beh, sicuramente il discorso, questo qua è legato anche alla nuova agenzia del lavoro, nuova agenzia dell'ispettorato del lavoro unico creato col Jobs Act, ci sarà a vedere un attimino quelli che diventeranno i ruoli di controllo e di vigilanza da parte degli organismi ispettivi, che oggi sono affidati alle ASL, che raramente, perché non hanno gli organici a sufficienza per coprire tutto il territorio nazionale, comunque chiaramente fanno comunque attività di ispezione con possibilità di sanzioni e prescrizioni. Queste sanzioni verrebbero eliminate e verrebbero sostituite da una prescrizione, quindi praticamente l'ispettore va, vede se c'è qualcosa che non va, se c'è qualcosa che non va non fa una sanzione penale, quindi con denuncia al pubblico ministero, si limita a dire mettimi a posto le cose, poi torno fra qualche giorno e vediamo se le cose sono state messe a posto e via. Quindi anche qua si va a ridurre ulteriormente la, si dice, il potere deterrente che attualmente è in mano ai pochi organismi di controllo che riescono comunque a fare il controllo. Da ultimo sembrerebbe è contenuto nella ipotesi di decreto di disegno di legge il controllo sanitario dei lavoratori al di là delle reali necessità di sorveglianza sanitaria, cioè oggi le visite mediche vengono fatte ai lavoratori in funzione dei rischi a cui sono sottoposti e niente di più, un domani potranno essere estesi a tutte quelle che sono gli aspetti sanitari dei lavoratori, quindi tra l'altro in totale contrasto con quello che è l'attuale statuto dei lavoratori.
Sì, allora.
Questo diciamo sono le cose principali. Ecco, l'altra cosa è appunto la completa responsabilizzazione del datore di lavoro, che potrà sempre diciamo rifarsi dirigenti, preposti e lavoratori, nel senso che una volta che avrà detto tramite quella certificazione di cui dicevo prima la fabbrica a posto, se succede qualcosa non è colpa del datore di lavoro, perché la fabbrica lui l'ha messa a posto teoricamente, è colpa a questo punto del lavoratore perché ha sbagliato a fare qualcosa.
Sì, io diciamo in precedenza, in introduzione mi sono dimenticato di presentarti, sei un compagno di Medicina Democratica, sì, e appunto sì. Con Medicina Democratica avete diffuso comunque un comunicato dove comunque viene spiegata abbastanza bene diciamo i punti salienti di questa
proposta. Sì, io sostanzialmente ho riassunto questo comunicato, non ho detto niente di più, niente di particolare, comunque sì, se è diffuso sul sito di Medicina Democratica si trova, quindi si può trovare facilmente, ecco.
Sì, io magari volevo tornare un po' sul primo punto che anche qui spiegato, è quello appunto della definizione del lavoratore, in un certo senso, che appunto diciamo l'esigenza di fare questa trasmissione nasce da un clima particolare sul mondo del lavoro, appunto come dicevamo in precedenza, le morti sul lavoro che ci sono stati in queste ultime settimane, e a questo proposito come seconda corrispondenza sentiremo Carlo Soricelli dell'Osservatorio Morti sul Lavoro di Bologna, che magari ci potrà fare un quadro migliore, però diciamo che un po' il contesto all'interno del quale questo disegno di legge viene proposto e cerca di avanzare è appunto quello di una crisi comunque che si fa sempre più forte e che viene scaricata sempre di più sui lavoratori, e vediamo come questo disegno di legge scarichi anche la responsabilità in caso di infortuni sul lavoratore. Ma appunto c'è la questione del lavoratore, cosa si intende oggi, cosa vuole far intendere questo disegno di legge come lavoratore. Tu ci dicevi appunto che le forme atipiche vengono totalmente tirate fuori da
praticamente la definizione che a questo punto viene data di lavoro è persona impiegata in modo non episodico per attività di lavoro. Quindi non episodico vuol dire uno che ha un contratto a tempo determinato e indeterminato, e quindi mi toglie, cioè siccome non so, un lavoratore interinale, un lavoratore a voucher, sono tutti lavoratori episodici. Chiaramente a quel punto lì me lo toglie da definizione di lavoratore, quindi tutte quelle che sono le cautele, le poche cautele che rimangano secondo questo disegno di legge vengano escluse completamente dai lavoratori che lavorino in maniera episodica, che ormai stanno diventando un'enorme percentuale, perché si sa bene, le aziende in nome della flessibilità tengono 100 dipendenti, poi 20-30 li fanno ruotare fra interinali, stagisti e varie forme di lavoro atipico. Tutti questi verrebbero esclusi.
Ciao, sono un altro compagno, insomma, qui nello studio. Io ho ascoltato, insomma, il tuo intervento. Evidentemente un po' come ha detto il compagno prima, noi qui facciamo una trasmissione Corrispondenza Operaia che cerca un po' di raccontare qual è la situazione, soprattutto magari di vertenze, di lotte nel mondo del lavoro, però cerchiamo di un po' stare attenti al contesto. A me sembra importante, diciamo, il ragionamento che avete fatto voi, espresso nel documento e che tu ci hai risintetizzato, di rapportare poi diciamo qual è uno dei punti che mi sembra essenziale, diciamo, in questa proposta di legge di Sacconi. Evidentemente, diciamo, il rapporto che c'è poi tra questa evoluzione della legge al contesto in cui siamo, diciamo, nella situazione lavorativa, è l'esempio sicuramente del concetto di lavoratori atipici, che mi sembra che al contrario ormai la maggioranza dei lavoratori sono atipici,
sì,
praticamente,
sì,
quindi,
sì, sì, sì.
Quindi diciamo rapportare il valore politico che assume questo disegno di legge è rapportato al contesto, un contesto dove evidentemente, diciamo, i rapporti di forza interno al mondo del lavoro sono evidentemente sbilanciati, diciamo, tutto il mondo del lavoro ha subito, io ormai uso al passato, ha subito una forte ristrutturazione che sostanzialmente, diciamo, ha eliminato gran parte delle tutele, gran parte dei diritti che sono stati, diciamo, che sono stati acquisiti nei decenni precedenti, e oggi ci ritroviamo in una situazione molto difficile in questo, probabilmente una cosa di cui se ne parla poco, o solo se ne parla solo quando, diciamo, ci sono casi eclatanti di morti sul lavoro, e proprio la tematica della sicurezza nei luoghi di lavoro, la sicurezza che non è appunto non va ricordata semplicemente quando poi c'è la tragedia. Ma sappiamo bene che di infortuni, anche diciamo di infortuni sul lavoro, ogni giorno ne capitano spesso, e in questo clima evidentemente, diciamo, un disegno di legge così è una precisa, diciamo, indicazione politica che viene data, diciamo,
sì,
al mondo del lavoro. Io un po' questa è una riflessione che naturalmente volevo un po', diciamo, di confronto con te. Poi, diciamo, la domanda insomma che ti fecimo anche qualche mese fa quando ci risentimmo sempre in questa trasmissione è, diciamo, che cosa sappiamo noi, insomma, voi compagni, insomma, su questo tema vi muovete tanto e soprattutto cercate di controinformare tanto, diciamo, la situazione, però qual è dalla tua percezione il clima, diciamo, sindacale che si respira per provare, diciamo, a se ci sono forme di contrasto, diciamo, anche su consapevoli delle difficoltà che ci sono poi in verità in questo momento, qual è il clima, diciamo, di dibattito interno ai sindacati piuttosto che interno ai luoghi di lavoro rispetto a questo possibile disegno di legge?
Beh, allora, innanzitutto sì, concordo pienamente sul fatto che questo disegno di legge si inserisce in una manovra, diciamo, politica che sta andando avanti ormai da 2 anni, che è quella della delegittimizzazione totale del diritto al lavoro. Quindi un po' alla volta quelli che sono i diritti costituzionali del lavoro, quindi non soltanto della salute e della sicurezza di cui mi occupo in particolare, ma in generale dalla tutela al lavoro dignitoso, pagato proporzionalmente a quello che si fa, eccetera eccetera, stanno venendo stravolti, uccisi. Questo è un al di là di quello che sarà poi il referendum di dicembre, già stiamo avendo comunque degli attacchi alla Costituzione sul tema del lavoro in particolare, che sono stati pesantissimi. E questo, ovviamente, questo disegno di legge chiaramente rientra in quest'ottica, cioè, ricordiamoci che poi l'ottica padronale è quella: non voglio avere problemi a dover spendere dei soldi per tutelare i lavoratori, perché tutti i soldi che spendo per tutelare i lavoratori non sono comunque sono investimenti non produttivi, sono costi non produttivi che mi riducono il profitto, punto e basta. Riguardo alla risposta dei lavoratori, allora, sul tema particolare di questo disegno di legge non ho avuto modo di confrontarmi se non con i compagni di Medicina Democratica e, diciamo, raccogliendo un pochino alcuni spunti che ho trovato in rete, che sono comunque poi ovviamente di parte, chiaramente ripetono quello che ho detto io, che è un gravissimo attacco alla salute e alla sicurezza dei lavoratori. Per quanto riguarda invece in generale, lasciando perdere le disegno di legge, quindi rapportandoci a quelle che sono le modalità operative attuali di fare sicurezza, la mia esperienza dice che ci sono molti lavoratori che sono interessati, in percentuale, percentualmente dipende, nel senso che io ho partecipato anche a assemblee presso luoghi di lavoro. L'ultima che ho partecipato, questo lunedì, un'azienda metalmeccanica, erano presenti con 160 lavoratori, gli 80 che erano fuori turno, quindi che potevano partecipare all'assemblea, erano tutti presenti, quindi possiamo dire che avendola potuta fare sui tre turni avrebbero partecipato tutti, e sono stati tutti molto sensibili a quello che ha detto la RLS, cioè il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, e quello che poi sono andato io a spiegare come tecnico, tanto che poi è uscito un documento di richiesta all'azienda votato all'unanimità per alzata di mano di fare tutta una serie di interventi. Quindi sensibilità c'è, non è molto diffusa, nel senso ci sono quelle aziende in cui la RLS ha un ruolo più propositivo e più informativo e in cui riesce più a coinvolgere le persone, ci sono quelle aziende in cui magari la RLS sta dalla parte del padrone, per cui i lavoratori lavorano in condizioni di ignoranza estrema rispetto a quelli che sono i diritti, c'è comunque il solito ricatto che si fa sempre più pesante, il solito baratto tra salute, sicurezza e posto di lavoro, quindi i lavoratori sarebbero anche disposti a combattere per la loro salute e sicurezza, gli RLS sarebbero anche disposti a fare quello che gli viene concesso dalla legge, solo che poi c'è sempre la paura, sì, ma se faccio, se mi muovo, se denuncio, rischio comunque poi di avere delle ritorsioni. Ritorsioni che ci sono. Io conosco compagni RLS che sono stati minacciati in maniera più o meno avverata e che in qualche caso hanno dovuto rinunciare al proprio ruolo per le minacce pesanti che gli erano state fatte. La situazione è anche questa, anche perché manca poi, io lavoro con molti sindacati di base, però non c'è, diciamo, ci sono varie realtà sparse nel territorio, in qualche caso sono più pesanti perché hanno più seguito da un punto di vista dei lavoratori, in qualche caso sono un pochino più isolate, però comunque alla fine manca uno spirito unificatore di lotta comune per la salute e la sicurezza sul lavoro e per in generale i diritti sul lavoro.
Senti, diciamo, mi aggancio a questa tua riflessione per dire, per insomma fare un'ultima considerazione con te, che naturalmente noi insomma abbiamo, col tuo aiuto abbiamo cercato di rapportare un po' la questione di sicurezza sul lavoro, diciamo, al contesto un po' di ristrutturazione, abbiamo parlato un po' come questo va a inserirsi in quella diminuzione totale dei diritti che poi c'è stata, della possibilità, diciamo, a quindi anche dei vari rappresentanti di con la situazione della crisi, giustamente tu hai fatto bene a ricordare che in questo momento i lavoratori sono fortemente ricattabili, appunto, diciamo, ci sono altri tassi di disoccupazione e le aziende tendenzialmente, diciamo, hanno quest'arma diciamo, a proprio favore. C'è un'altra cosa che è anche questa collegata, diciamo, a questo punto, e che è collegata alla sicurezza, è che evidentemente la ristrutturazione è avvenuta in quella che è l'organizzazione del lavoro, cioè diciamo, detta in parole povere, sostanzialmente, diciamo, ormai, diciamo, si lavora in un modo molto più veloce, si lavora di più ore, molte più ore, chi lavora, possiamo dire, diciamo, lavora molte più ore e, diciamo, a ritmi molto più veloci, e evidentemente, diciamo, uno dei punti dal mio avviso controversi anche nella questione sindacale, diciamo, soprattutto per quanto riguarda i confederali, diciamo, è in un certo senso pure, diciamo, questo dibattito interno rispetto all'organizzazione del lavoro, cioè, diciamo, non c'è stato mai negli ultimi anni soprattutto un vero, diciamo, ragionamento di contrasto a quello che è stata la ristrutturazione in questo lato del discorso. Tu giustamente hai ricordato, rispetto al disegno Sacconi, di legge Sacconi, rispetto alla questione della valutazione dei rischi, giustamente, diciamo, più specifici rispetto, diciamo, alla sicurezza sul lavoro, ma la valutazione dei rischi, diciamo, è un ambito che ormai, diciamo, rientra, no, in tutto quello che poi è il modo di lavorare dentro i luoghi di lavoro. Ecco, diciamo, in questo ci sono casi importanti, la Fiat è evidentemente uno di questi, dove diciamo, contrasti sindacali, contrasti sull'organizzazione del lavoro hanno avuto anche una certa spinta, una certa risonanza, però poi purtroppo, diciamo, vengono sempre fermati anche dalle divisioni sindacali, che su questo tema poi sono molto molto importanti e pesanti. Insomma, non era una domanda, era, diciamo, un po' un'ultima riflessione, se volevi aggiungere.
Sì, certo, certo. No, giustamente posso aggiungere questo. Come tecnico è chiaro che tutti quelli che sono gli aumenti dei ritmi produttivi vanno a scapito di quella che è soprattutto la salute, nel senso sia la salute fisica che mentale. Perché lo stress non è indifferente, sì, a questo. Esatto, e tra l'altro la normativa attuale prevede che i livelli di salute e sicurezza non si possano mai diminuire, si possono solo aumentare, quindi cioè, tutti questi incrementi dei ritmi produttivi sono di fatto un mancato adempimento a quello che dice la legge. I signori se lo possono permettere perché ci sono alcune forze sindacali che in cambio di mantenimento del posto di lavoro oppure del premio di produzione ammettono che si intensificano del 5, del 10, del 20% quelli che sono i ritmi lavorativi.
Va bene, senti, insomma, diciamo, noi da questi microfoni, lo abbiamo detto anche più volte, ci teniamo molto, diciamo, il nostro piccolo contributo è quello di provare a fare controinformazione.
Ringrazio, quindi ci vuole tanta informazione su questo, perché ti dico, molti conoscono, molti pochi sanno quali sono i loro diritti e che cosa rischiano nel futuro.
Esatto, e poi soprattutto anche in questo un po' i giovani, insomma, la componente giovanile che insomma comincia a introdursi nel mercato del lavoro in una situazione molto complessa, insomma il nostro spirito è quello di provare appunto a mettere in evidenza tematiche importanti, e ci sembra che in questa fase questa tematica sia molto molto importante, e probabilmente diciamo fare controinformazioni su questo oggi può essere diciamo un qualcosa di utile. Quindi dico questo per rinnovare l'invito, diciamo, noi da questa trasmissione ci farebbe piacere continuare un po' questo livello del discorso, diciamo facendo delle puntate, diciamo, nel tempo, organizzandoli insieme a voi che su questa tematica ci dà un grande contributo.
Io sono sempre disponibile.
Perfetto, quindi ti ringrazio e insomma continuiamo.
Grazie a voi. Okay.
Continuaci ad ascoltare.
Ciao.
Cayó Camilo, nació una cruz, pero no de madera, sino de luz. Lo mataron cuando iba por su fusil. Camilo Torres muere para vivir. Cuentan que tras la bala se oyó una voz. Era Dios que gritaba revolución. Revisar la sotana, mi general, que en la guerrilla cabe un sacristán. Con balas en una cruz, lo llamaron bandido como a Jesús. Lo clavaron con balas en una cruz, lo llamaron bandido como a Jesús. Y cuando ellos bajaron por su fusil, se encontraron que el pueblo tiene 100,000, 100,000 Camilo prontos a combatir. Camilo Torres muere para vivir.
Allora, ritorniamo in onda. Abbiamo avuto una chiamata che mandiamo in diretta da parte di un compagno. Ci senti?
Vi sento benissimo. Anna,
buongiorno
a tutti e a tutti.
Dici tutto.
Brevissimamente, siccome l'argomento ritengo sia non solo interessante ma imprescindibile, soprattutto in periodi come questi, insomma, di sicurezza del lavoro, di salute dei lavoratori, se ne parla sempre meno, è relegato anche tra negli ambienti sindacali, è relegato se non in ultima fila quasi. E quindi intanto la sollecitazione a proseguire su questo tipo di argomento, illustrando, spiegando, anche documentando, insomma, situazioni particolari. E io in questo senso volevo suggerirvi una riflessione che è di questo tipo, e cioè che mentre i processi di sviluppo dell'industria, diciamo del capitalismo in generale, hanno avuto molta attenzione al perfezionamento dei prodotti, intendendo con questo sia soprattutto la qualità dei prodotti e la loro diversificazione, insomma il loro miglioramento sotto tutti i punti di vista, estetico, prestazionale, eccetera eccetera, che ha avuto una forte impulso da quando il concetto di quality control, quality assurance, cioè controllo della qualità, poi diventato anche una favola mediatica internazionale con i discorsi sulla qualità totale, a che cosa puntavano? Puntavano al miglioramento del prodotto finale sotto tutti i punti di vista, ma soprattutto all'eliminazione dei difetti. I giapponesi vantarono per lungo tempo, poi sono stati sbugiardati anche, e lo sono tuttora, sentendo le notizie che un giorno la Toyota, altro giorno un'altra casa giapponese richiama le vetture perché hanno dei difetti e devono sostituire dei prezzi, cioè la qualità totale è uno slogan. Ma a parte questo, questo innesto tra una specie di filosofia del processo produttivo, non del lavoro, del processo produttivo, e la produzione materiale vera e propria, ha tirato fuori, diciamo così, messo in evidenza che il capitalismo si preoccupa di procedurare, spiegare e ottimizzare i processi lavorativi, non si preoccupa affatto di ottimizzare i processi lavorativi dal punto di vista della salute, cioè di fare in modo che quel processo lavorativo sia anche esente da rischi per chi ci lavora sopra. Quindi la parte interessante è che, però, vi dico anche questo, i sindacati tradizionali hanno sempre voluto evitare, di fronte ovviamente alle impostazioni del padronato, quindi con una facilissima arrendevolezza, poi l'hanno tolto proprio di mezzo, e che qui non si vuole mettere in discussione il processo lavorativo, perché la pericolosità del lavoro sta anche, il lavoro è pericoloso in quanto tale e fa male, ma sta anche nel come si lavora, nel come il processo lavorativo è sviluppato. Ora, il capitale l'ha migliorato solo dal punto di vista della qualità del prodotto finale, non curandosi, anzi ignorando completamente le conseguenze sul lavoro, quindi sulle persone. E questo aspetto andrebbe ripreso non solo come, diciamo così, analisi, ma anche questo sarebbe importante di questi tempi, ma anche come, ovviamente, come iniziativa, cioè l'aspetto di dire: voi altri vi preoccupate della qualità del prodotto perché questo, il brand, il marchio, tutte queste cose, e l'immagine e così via è preziosa, ma se poi questi processi producono, come si è visto pure in Cina con la fabbrica dei suicidi, migliaia e migliaia di malattie, morti, incidenti eccetera eccetera, non frega niente a nessuno, tutto passa sotto silenzio e quello che conta è l'immagine finale e le prestazioni del prodotto. Quindi ecco, spiegare a tutti quanti, agli ascoltatori e ascoltatrici, che dietro di questo c'è veramente l'attacco alla salute delle persone, insomma, a chi ci lavora eccetera eccetera, anche perché quelle procedure sono esclusivamente finalizzate, le procedure di lavoro, bisognerebbe prenderle, analizzarle, quando si dice allora questo pezzo passa da quel banco a quella macchina, così così così, ogni mossa può implicare un rischio per chi la fa, e siccome è ottimizzata solo dal punto di vista della produttività e della qualità del prodotto, certamente a rimetterci è la salute del lavoratore. Ecco, volevo dirvi questo, spero che possa esservi di interesse, insomma.
Insomma, no, in verità diciamo questa è una riflessione secondo me molto importante. Un po' è quando prima sono intervenuto col compagno di Medicina Democratica, provavo a diciamo dire questo sostanzialmente, che secondo me c'è un'esigenza di provare a ragionare su queste tematiche, probabilmente uno perché se ne parla veramente poco, se ne parla solo quando magari siamo davanti a casi, a tragedie vere e proprie o a omicidi proprio sul lavoro, e se magari ci ricordiamo lì, però poi finito quel momento ce ne ridimentichiamo, e probabilmente oggi anche dai lavoratori e lavoratrici probabilmente potrebbe essere una cosa più sentita anche delle 100 euro in più in busta paga, piuttosto che insomma di qualche piccolo miglioramento contrattuale, cioè nel senso che secondo me evidentemente è una tematica che riguarda tutti i lavoratori.
Come insomma si capiva benissimo dalla discussione, dal dibattito che stavate sviluppando stamattina, anche la 626 e tutte le altre leggi sulla sicurezza, per restare all'Italia, ma non è che poi in altri paesi sia così diverso, si preoccupano della sicurezza dei lavoratori solo da un certo punto di vista, che è quello per esempio la sicurezza dei luoghi di lavoro, che di per sé certe volte non vuol dire quasi niente, cioè è più importante andare a analizzare non il magazzino se è fatto in un certo modo eccetera, ma come si lavora dentro quel magazzino, cioè come le persone sono costrette a fare certi movimenti, a prendere certi pezzi in certe posizioni, a stare sotto certi macchinari. Quindi questa è la procedura, e queste sono procedure tecniche che va già bene se si trovano, perché certe volte è proprio il caporeparto che ti dice devi fare così, così e così, che non hanno nessuna validazione dal punto di vista della sicurezza del lavoro, rispondono ad altri criteri come dicevo prima, e la legge 626 e tutte le altre su questo aspetto non c'entrano proprio, perché i padroni hanno detto questa è roba nostra, come si lavora e quanto si lavora, quanto si lavora possiamo pure diciamo in qualche modo discuterlo, contrattarlo, ma come si lavora non si mette in discussione, per cui se l'operaio se deve dipingere di giallo e venire vestito in certo modo non è assolutamente discutibile, e invece questo è l'aspetto oscuro che andrebbe diciamo investigato, ecco.
Sì, no, io sostanzialmente, come dicevo prima, sono d'accordo con te che poi probabilmente questo è il punto più diciamo importante da andare a indagare, diciamo, su cui riflettere, diciamo, quando poi si parla di sicurezza sul luogo di lavoro. È vero, diciamo, dalla poca esperienza che diciamo c'ho io anche in questa trasmissione, mi sembra che diciamo la ristrutturazione che è avvenuta nel lavoro, diciamo che come hai spiegato tu, diciamo, ha più puntato al lato della produzione, no? Quindi il prodotto finito, la qualità e tutta questa retorica è stata accompagnata anche da una retorica che poi insomma aveva quello come obiettivo, e tu hai spiegato bene che poi tutto il resto invece l'ha accantonato a favore poi delle ristrutturazioni patronali, però è stata accompagnata anche da un'altra retorica paradossalmente, che invece a differenza di prima ce ne sono nelle industrie, si introduce l'organizzazione del lavoro, diciamo la metrica del lavoro è accompagnata dalla valutazione dei rischi, delle posture e dei movimenti, piuttosto che no, i luoghi di lavoro sono come una grande famiglia, diciamo questa ristrutturazione si è accompagnata diciamo un clima anche col contributo prezioso in questo che hanno dato ai padroni dei sindacati confederali, un po' tutti senza distinzione, diciamo si è creata diciamo un clima intorno diciamo alle questioni lavorative che quasi che sembrava che appunto tutto sommato anche un po', no, tra i miei compagni, tra insomma le persone di sinistra a un certo punto si è immaginati che viviamo in un'era per cui dai il lavoro tutto sommato non era più brutto come quello di una volta, ecco, e oggi invece probabilmente ci dobbiamo riscontrare più forza con tutto quello che sono state delle effettivamente delle cavolate che sono state dette negli ultimi 20 anni su questo, certo. e oggi le scontiamo. Comunque a me ha fatto piacere un po' questo intervento, e diciamo questo lo dico anche ai compagni di questo studio, secondo me in questa trasmissione, dandoci magari una periodicità, questo argomento potrebbe essere diciamo un argomento interessante di cui trattare.
Sì, se riusciamo insomma come vi pare, soprattutto a renderlo diciamo comprensibile alla massa, nel senso che si capisca subito qual è il problema, perché qui spesso le leggi, insomma se voi avete provato a leggere anche la 626 e tutte le altre, dopo due pagine proprio ti invitano a chiuderle, non ne puoi più, sono complicate, hanno continui rimandi, non si capisce cosa vanno cercando. cioè la sicurezza del lavoro andrebbe proprio ridefinita nei suoi cardini base, nei suoi principi base. Che vuol dire la sicurezza del lavoro? Non è, come dicevo, semplicemente per esempio la sicurezza dei luoghi di lavoro o la sicurezza del vestiario, mettetevi l'elmetto, quello che... ma se io pure mi metto l'elmetto, ma durante le mie 8 ore faccio per 4 ore, 5 ore, quello che sia, dei lavori, dei movimenti sbagliati, che viceversa sono, portano con sé una nocività intrinseca, nel senso che prima o poi per una distrazione nel fare quel movimento mi posso ritrovare con una mano in un ingranaggio o con la testa sotto un carico che si muove, e questo non lo analizza nessuno. C'entra anche tante cose, c'entra l'ergonomia, c'entra la distribuzione del percorso che uno fa, insomma, e sarebbero tante le cose da valutare, e in tempi passati anche i compagni di allora Medicina Democratica, insomma, si riuscì a fare qualcosa. Oggi siamo purtroppo veramente, come dicevate anche voi, a mettere le toppette a quelle, a quell'altro, insomma, a cercare di rabberciare una situazione di cui il decreto Sacconi poi, insomma, rappresenta il massimo livello di attacco per certi versi, insomma, ecco. Per cui fate bene se ci riuscite a seguitare sicuramente su questo argomento, insomma, ecco. Grazie, non vi voglio togliere altro tempo.
No, figurati, grazie a te dell'intervento e insomma ne riparleremo sicuramente.
Certo. Ciao.
A presto, ciao.
Suoni la sirena, e 100 e 100 all'ora, e 100 pezzi devo fare.
Sì, allora ritorniamo in studio e purtroppo vi annunciamo che la corrispondenza in programma con Carlo Soricelli, un compagno appunto che ha messo su l'osservatorio indipendente dei morti sul lavoro di Bologna insieme ad altri compagni, un ex metalmeccanico, purtroppo ha avuto un imprevisto, quindi diciamo non siamo riusciti a stabilire il contatto con lui. Come dicevamo in precedenza, un po' il nostro intento era quello di riprendere un po' la tematica delle morti sul lavoro. Ne abbiamo già parlato 2 trasmissioni fa con alcuni compagni, parlando appunto del caso del facchino di Piacenza. Quest'oggi voleva essere appunto l'occasione per riprendere un po' questa tematica in mano, per avere un aggiornamento, una panoramica su quelle che sono purtroppo le morti sul lavoro in Italia, che sono sempre più frequenti. Nel 2016 hanno registrato già un alto numero, diciamo, rispetto agli anni scorsi, diciamo problematica ancora molto forte, anche al di là di la retorica, potremmo dire, o comunque del modo in cui ne parlano i giornali su episodi tanto eclatanti. Comunque con questo, diciamo, intervento vorremmo rimandare appunto questa corrispondenza alla settimana prossima. Purtroppo oggi non abbiamo più tempo, ci impegniamo appunto a risentire Carlo Soricelli come prima corrispondenza lunedì prossimo, e quindi rimandiamo appunto tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici sulla discussione su questo tema.
In fabbrica, non ci voglio andare. In fabbrica.
Sono le 13:01, andiamo a chiudere questa puntata di Corrispondenze Operaie. Ci risentiremo appunto lunedì prossimo. A brevissimo comincerà il giornale radio.
Vorrei un fine settimana, ma oggi è lunedì, si comincia la catena. E tiro avanti per una sporca busta paga, ma chi c'è stato sa che la fabbrica è una galera. In fabbrica, non ci voglio andare. In fabbrica, non ci vado più. ci voglio andare. In fabbrica, non ci vado più. Sentite che vi canto, la vita è solo una. Meglio un posto al sole che un turno alla catena.
In fabbrica, non ci voglio andare. In fabbrica, non ci vado più.
Se 8 ore vi sembrano poche, provate voi a lavorare e proverete la differenza tra lavorare e comandare.
In fabbrica, non ci voglio andare.